Newsline Sera.
Alle 18.33, una buona serata da Domenico Guarino, bentrovati, la newsline serale di Controradio, martedì 25 marzo. Per la quarta volta domani la Corte Costituzionale tratterà le scelte di fine vita, aiuto al suicidio a seguito delle azioni di disobbedienza civile compiute da Marco Cappato. I casi oggetto della valutazione dei giudici questa volta sono quelli di Elena, paziente oncologica, e Romano, affetto da Parkinson, entrambi malati terminali, accompagnati in Svizzera nel 2022. A renderlo noto l'associazione Luca Coscioni. Il giorno dopo la decisione della GIP fiorentina Agnese Di Girolamo di disporre l'imputazione coatta per Cappato, Felicetta Maltese e Chiara Lalli, con l'accusa di aver aiutato il 44enne livornese Massimiliano Salas, malato di SLA, a raggiungere la Svizzera per avvalersi della pratica del suicidio assistito. Ora i tre rischiano il processo. I dettagli da Raffaele Palumbo.
Il fatto risale al 2022. Un 44enne livornese, Massimiliano Salas, detto MIB, malato di SLA, aveva rivolto un appello straziante: se non avessi paura del dolore avrei già provato a togliermi la vita più di un anno fa, per questo vorrei essere aiutato a morire senza soffrire in Italia, ma non posso perché non dipendo da trattamenti vitali, sto pensando di andare in un altro paese. Marco Cappato con Felicetta Maltese e Chiara Lalli dell'associazione Luca Coscioni lo avevano aiutato ad andare in Svizzera per avvalersi del suicidio assistito. Ne nacque un procedimento giudiziario, ovviamente, perché Cappato e le altre si autodenunciarono ai carabinieri di Firenze e la Procura della Repubblica chiese l'archiviazione. Archiviazione che adesso è stata respinta dalla GIP del Tribunale di Firenze, Agnese Di Girolamo. Ora la GIP ha trasmesso gli atti in procura, a cui toccherà, nelle prossime settimane, chiedere il rinvio a giudizio per i tre indagati. Si tratta dunque di una imputazione coatta che potrebbe portare gli imputati ad un processo e ad una condanna da 5 a 12 anni di carcere. GIP che aveva già sollevato la questione di legittimità costituzionale sull'articolo 580 del codice penale, quello che si occupa di istigazione o aiuto al suicidio. Questione rigettata dalla Corte Costituzionale. Su tutto però adesso pesa anche la nuova legge regionale, prima in Italia, sul fine vita. Ed è proprio quella legge a richiamare il fatto che le ultime sentenze della Consulta hanno chiarito che l'incriminazione per aiuto al suicidio prevista dal codice penale non è conforme alla Costituzione, soprattutto se la persona è in grado di prendere decisioni libere e consapevoli, come aveva fatto il 44enne livornese affetto da SLA, Massimiliano Salas, detto MIB.
Per quanto riguarda una legge italiana sul suicidio assistito, il Parlamento è da quasi 7 anni che riceve questa sollecitazione dalla Corte Costituzionale. Ora pare che qualcosa, dopo la legge della Regione Toscana, ne stiamo muovendo. Temo però che per molti ci sia l'urgenza di muoversi per chiudere e restringere ulteriormente le regole rispetto a un diritto che abbiamo aperto e conquistato con la disobbedienza civile e le azioni di iniziativa popolare. Questo quanto ha dichiarato oggi Marco Cappato. Nel frattempo Sinistra Progetto Comune a Firenze chiede che l'associazione Luca Coscioni abbia il fiorino d'oro. Lo merita, dice il consigliere Dimitri Palagi, per il suo impegno, perché ha fatto emergere principi di dignità nei tribunali, evidenziando il vuoto politico su un tema fondamentale per ogni persona. Per questo Sinistra Progetto Comune ha presentato una mozione che indica alla sindaca la proposta cui far seguire un riconoscimento del Consiglio Comunale se l'esecutivo di Palazzo Vecchio non volesse accogliere l'indicazione del Salone del 200. Ma a proposito della decisione della GIP fiorentina di Girolamo, resa nota ieri in quanto riguardo all'imputazione coatta di Cappato, Chiara Lalli e Felicetta Maltese, sentiamo proprio le parole di Felicetta Maltese questa mattina ai nostri microfoni.
Evidentemente, cioè, questa cosa è una cosa che ci va a favore o a sfavore. A favore perché significa spingere la Corte Costituzionale a emettere una sentenza più ad hoc. Potrebbe anche decidere di togliere il quarto requisito, per esempio, come fanno in tutti gli altri paesi. Solo in Italia ha richiesto il quarto requisito. È un suicidio. Il suicidio deve essere autorealizzato, non può dire beh, io non ce la faccio più, fatelo voi. No, perché quello è proprio fuori legge. E lui aveva paura di superare questo punto di non ritorno. E quando noi disubbidiamo sappiamo benissimo a cosa andiamo incontro, però bisogna farlo, se vogliamo che si arrivi a conquistare qualche diritto. D'altra parte, se il Parlamento non legifera, non c'è altra strada se non quella di disubbidire, sperando che prima o poi si rendano conto che è un'esigenza vera e propria per i cittadini.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
La cronaca: uccise la compagna, poi tentò di togliersi la vita. Lorenzo Innocenti, 37enne, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in una struttura sanitaria con l'accusa di omicidio volontario. Il delitto è avvenuto a Rufina, alle porte di Firenze, l'8 febbraio scorso, nell'abitazione della coppia. Ancora sconosciuto il movente del gesto, su cui indagano i carabinieri diretti dalla PM Ornella Galeotti. Innocenti, dopo aver accoltellato Eleonora Guidi, 34enne, mentre il figlio di 2 anni era davanti alla TV, aveva, come ricorda, rete tentato di togliersi la vita lanciandosi da un terrazzo e riportando gravissime lesioni. La misura cautelare è stata disposta dal GIP del Tribunale di Firenze su richiesta della Procura. Il provvedimento cautelare si è reso necessario in seguito al progressivo miglioramento delle condizioni di salute dell'indagato e per il pericolo di reiterazione del reato. Innocenti sarà sottoposto ai domiciliari nella struttura sanitaria, dove continuerà a ricevere specifiche cure sanitarie riabilitative per i traumi subiti nella caduta dalla terrazza. Ci sono invece 6 indagati per l'incendio al poligono di tiro di Galceti, che lo scorso 26 luglio provocò a Prato la morte di 2 persone: il direttore di tiro Gabriele Paoli, 67 anni, e Alessio Lascialfari, di 65. Secondo la procura guidata da Luca Tescaroli, che oggi ha concluso le indagini, le responsabilità sono ben individuate. I particolari dal corrispondente Giorgio Bernardini.
Mancava l'agibilità, la manutenzione non era stata eseguita correttamente, non sono state rispettate le norme antincendio. Tutti i membri del consiglio direttivo della sezione pratese dell'Unione Italiana di Tiro a Segno sono accusati di aver causato l'incendio in cui il 26 luglio scorso al poligono di Galceti morirono Gabriele Paoli e Alessio Lascialfari. L'incendio sarebbe scaturito dalla presenza di polveri da sparo non esplose vicino a una postazione di tiro, in particolare la numero 4. La procura di Prato ha notificato oggi l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Gli indagati sono appunto 6, tutti quelli che sono membri del consiglio dell'Unione Italiana di Tiro. In particolare, la procura ha ricostruito che i lapilli incandescenti usciti da una pistola a ricarica automatica usata da un tiratore, il quale poi morì, fecero esplodere le polveri da sparo nelle vicinanze. Dunque le fiamme si erano propagate nella struttura e all'esterno, bruciando la vegetazione. I 6 indagati sono accusati di omicidio colposo plurimo, incendio colposo e incendio boschivo. Secondo gli inquirenti, gli indagati non hanno effettuato correttamente la manutenzione ordinaria della linea di tiro da 50 metri. Inoltre, avrebbero tenuto la struttura accessibile all'attività sportiva nonostante fosse priva di agibilità. Infine, citiamo, non hanno temperato le prescrizioni della sicurezza antincendio e non hanno dotato il poligono della scia antincendio. Nelle perizie risulta infine la presenza diffusa di polveri da sparo su materiali combustibili, in particolare nei box di tiro e su arredi in legno e pannelli fonoassorbenti lungo la linea di tiro, che si incendiarono. Le fiamme causarono danni ad una vastissima porzione di bosco nell'area protetta del Monte Fernando.
Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo, e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it. Banner Indonesia.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Venerdì 28 marzo alle 21, la prima regionale di Bye Bye Blackbird, spettacolo di aria teatro ispirato a Il bacio della donna ragno di Manuel Puig. Il racconto della convivenza coatta di 2 uomini in una cella, un dissidente politico e un inguaribile romantico omosessuale che sogna le luci dei riflettori e la vita delle star.
A Kango, Cantieri Goldonetta a Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a maggio. Info 055 2280 525.
Venerdì Nicola Simone Cisternino con Billy indaga l'archetipo del re. Il principio maschile, primo e ultimo tra gli uomini, icona e soglia per l'oltre e il terreno il sensibile ed espressione di un corpo seduttivo, magnetico, elettrico, mutevole, vivo.
È un mondo
divino. Sta per uscire il nuovo disco di Tonino Carotone e Giulio Wilson. Tonino Carotone e Giulio Wilson in concerto. Sabato 5 aprile alle 21.30 al Teatro di Fiesole. Unica tappa toscana.
È un mondo difficile.
Biglietti a partire da 15 euro su Ticket One. Concerto consigliatissimo.
Contro Radio.
What was on his mind? He said, "Money, honey, money, honey, money, honey. If you wanna get along with me."
E allora torniamo sull'ondata di maltempo che ha interessato la Toscana due settimane fa, di cui ancora si vivono i disagi, soprattutto in alcune zone della regione, in particolar modo nel Mugello e particolarmente nell'Alto Mugello. Si è svolto questa mattina a Marradi il sopralluogo sulla strada regionale 302 con il presidente della regione Gianni. Speriamo di poterla riaprire quanto prima, ha detto il sindaco Tommaso Triberti, che parla di persone ancora isolate e raggiungibili solo con mezzi di emergenza. Chiuse durante la notte le strade comunali e provinciali alternative per il pericolo di smottamenti e per ogni urgenza i marradesi si spostano in Emilia Romagna. Domani vertice con RFI, Trenitalia e i sindaci dei comuni del Mugello per capire come intervenire sul fronte delle ferrovie. Sentiamo Triberti intervistato da Sandra Salvati.
Ci sono ancora 9 persone evacuate per inagibilità dell'abitazione, ci sono ancora una trentina di persone isolate che stiamo raggiungendo con mezzi di emergenza. Stanno procedendo le verifiche dei tecnici che anticipano poi gli interventi di somma urgenza che sono stati fatti in un primo momento per la riapertura di canali. Adesso stanno cercando di capire un attimo la situazione del territorio, del terreno, per capire dove si può riaprire, dove si deve intervenire. Per il momento si sono stimate somme urgenze per circa 2 milioni e mezzo. Siamo venuti questa mattina dal sopralluogo sulla 302, strada regionale 302, col presidente Gianni. Speriamo di poterla riaprire, che possa essere riaperta dalla città metropolitana, dalla regione, nel più breve tempo possibile. Sulla ferrovia invece non abbiamo contezza. Domani abbiamo questa riunione con il presidente, dove ci saranno anche RFI, Trenitalia e tutti i soggetti in campo. Cercheremo di capire per bene qual è la situazione. Per raggiungere il nostro territorio, la prima parte della 302 fino al passo della Colla, che poi va nella 477 passo della Sambuca, che poi scende a Palazzuolo sul Senio e risale la 306 da Palazzuolo, una corsa a ostacoli, ma tutte queste strade sono chiuse durante la notte, perché ovviamente sono piene di frane, smottamenti, e durante la notte noi andiamo solo in Emilia Romagna.
E a causa di un movimento franoso del terreno c'è un problema alla rete idrica nel comune di Montemurlo, in provincia di Prato, con problemi di approvvigionamento nella zona di Cinigiano, lo rende noto Publiacqua. Ricorderete, ne abbiamo parlato in qualche newsline serale fa, il fatto che gli eventi franosi provocati dal maltempo delle ultime settimane hanno scoperchiato una discarica fantasma, per così dire, nel senso una discarica di cui si erano perso le tracce perché risaliva a più di 50 anni fa nel comune di Palazzuolo sul Senio. Poi di lì i rifiuti sono scivolati a valle, sono finiti nel torrente Rovigo, anche con, insomma, potete trovare in rete le foto, fa impressione, insomma, a mole di rifiuti non indifferente. C'era anche un allarme per quello che riguardava la tipologia dei rifiuti, quindi l'eventuale dannosità per la salute. salute, però su questo l'ARPAT rassicura, considerata la tipologia dei rifiuti e il lungo periodo di esposizione alla degradazione, alla mineralizzazione, non risulta al momento verosimile un pericolo di rilascio nell'ambiente di sostanze in grado di produrre contaminazioni significative nelle matrici ambientali. Questo è quanto ha affermato ARPAT commentando i primi risultati del sopralluogo, per l'appunto a Palazzuolo, dove la frana ha fatto riemergere la vecchia discarica. Quelli visibili in superficie sono prevalentemente resti di sacchetti di plastica, frammenti di rifiuti organici biodegradabili e mineralizzati, con la presenza sporadica di lattine, oggetti domestici metallici, articoli di abbigliamento e frammenti di vetro, spiega ancora ARPAT, aggiungendo che al momento non si ravvisa la necessità di interventi di decontaminazione, di messa in sicurezza urgente delle aree raggiunte dai rifiuti dispersi. Naturalmente c'è da proteggere poi l'alveo dei fiumi, dei torrenti, innanzitutto del Rovigo. A questo proposito interviene il sindaco di Palazzuolo sul Senio, Marco Bottino, che dice: le macchine operatrici sono arrivate all'alveo del Rovigo, stanno mettendo in sicurezza il piede della frana. Nei prossimi giorni, tempo permettendo, inizierà la rimozione dei rifiuti con piccoli escavatori. I rifiuti verranno portati alla discarica di Serravalle Pistoiese. Il sindaco Bottino sottolinea come stia andando avanti la raccolta manuale nei punti più impervi, con la difficoltà di reperimento del personale specializzato. E peraltro ha detto che insomma verrà organizzata anche una giornata di raccolta in collaborazione con Legambiente. La sindaca di Prato, Ilaria Buggetti, è intervenuta ai nostri microfoni questa mattina sulla decisione del governo di non inserire nel decreto bollette alcun contributo sgravio per il settore tessile, rendendo, ha detto la prima cittadina di Prato, di fatto impossibile alle imprese del distretto attingere al 1,2 miliardi di euro stanziati per far fronte agli incrementi dei prezzi del gas e dell'energia elettrica. Una decisione grave, secondo Buggetti, che si va a sommare alla decisione di non finanziare i 10 milioni di euro che erano stati previsti dal governo Draghi per il distretto pratese. Sentiamo un breve estratto dell'intervista a Buggetti, che peraltro troverete in versione integrale anche in video sul nostro sito e sui nostri canali social.
Io leggo i fatti, perché quando noi operiamo come tavolo di distretto, il tavolo di distretto prevede l'invito a tutti i parlamentari del territorio, bianchi, rossi, verdi, neri, turchini, a tutti quanti, a tutti i colori politici. Quindi il nostro tavolo è istituzionale. Noi chiediamo a tutti, io ho sempre chiesto a tutti una collaborazione. Cosa vedo oggi? Che i 10 milioni che abbiamo chiesto in fase di finanziaria non sono arrivati. E quindi lì ci è mancato un pezzo, perché quella parte lì non è stata rifinanziata. Nel decreto bollette, l'ultimo decreto bollette, non è entrato la parte del comparto tessile, perché oggi i problemi del distretto sono l'aumento del caro bollette e avere, come dire, una rete, un piazzamento nel mercato internazionale che dimostri che questo qui è ancora l'unico distretto, unico rimasto al mondo, di manifattura. Quindi io sul secondo posso fare ben poco, perché lì i canali, cioè si lavora con l'Europa, si lavora per capire, per far vedere, per far emergere il lavoro che facciamo. Però sul caro bollette qualcosa il governo lo può fare. Non avendolo inserito nel decreto bollette è una mancanza, secondo me, importante. È i 10 milioni del governo Draghi, che per noi hanno costituito una serie di bandi che abbiamo dato e affidato alle imprese, quindi hanno avuto sulla una progettualità, ci sono stati dei bandi, quindi abbiamo dato un aiuto vero e concreto alle imprese. Lavoreremo con la regione su questo, perché possiamo lavorare con la regione per fortuna, però quello voleva dire anche un riconoscimento da parte del governo di Prato e di tutto il distretto.
E ora vi facciamo ascoltare un'intervista che abbiamo realizzato con il professor Massimo Cacciari, per proseguire il percorso che stiamo facendo intorno al dibattito scatenato da Riarmi Europe, ma in generale sulle questioni geopolitiche più urgenti, quindi la dialettica pace, guerra, le istituzioni europee, come si pongono rispetto a questo, gli equilibri internazionali che stanno cambiando. Riarmi Europe è il modo per coprire la crisi sociale, economica ed istituzionale dell'Europa. Questo ha detto Cacciari. Nessuno può credere realmente che la Russia voglia attaccarci. Sentiamo Massimo Cacciari.
Dicevo, questa vicenda del Rearm Europe, che sta facendo molto discutere, anche insomma ha creato un dibattito intellettuale abbastanza vivace. Lei da che parte sta? Cosa ne pensa?
un'idea di aumento delle spese militari senza un esercito comune, senza strategia comune, senza politica estera comune, senza un governo comune dell'eventuale armata, è una follia. Decidere di aumentare le spese militari in tutti i paesi d'Europa, mantenendo le attuali divisioni per quanto riguarda gli eserciti, eccetera, eccetera, è una follia.
E anche da una minaccia eventuale che l'Europa subirebbe. Lei è conforme a questa lettura? Cioè, secondo me, secondo lei, siamo sotto minaccia, e di chi eventualmente?
Beh, la minaccia di cui si parla verrebbe dalla Russia. L'idea che la Russia possa avere mire espansionistiche nei confronti di paesi europei, soprattutto quello dell'Europa occidentale, ma non esiste neanche nei confronti dei paesi dell'Europa orientale, è un nemico totalmente inventato, ma lo sanno perfettamente tutti. Nessuno pensa seriamente che la Russia possa avere mire espansionistiche nei confronti di altri paesi europei. La posizione della Russia è chiarissima, la posizione della Russia è quella di ottenere il riconoscimento della Crimea come parte della Federazione Russa e di risolvere con l'Ucraina le questioni delle zone di confine del Donbass a maggioranza russofona, e la soluzione potrebbe essere quella già contenuta in accordi, negli accordi di Minsk mai realizzati 10 anni fa.
E allora, se lo sanno tutti, professore, perché si continua a parlarne?
Perché questo copre debolezze politiche, economiche, eccetera, di ogni genere, degli stati europei. Molto semplice, metà degli stati europei, i più grandi stati europei, sono in una situazione di grandissima difficoltà economica, di grandissima difficoltà politica, governi debolissimi, vedi la Francia, vedi la Germania, che si traduce, in tutto ciò si traduce in debolezza degli organi di governo europei. E quindi in questa situazione, come la storia insegna, il nemico e più o meno inventato è un elemento formidabile di coesione interna. Si copre debolezze strategiche di fondo dell'Unione Europea. L'Europa è in una crisi demografica spaventosa, è debole economicamente, le sue produzioni sono in crisi, la produzione strategica europea, quella dell'auto, è in crisi spaventosa. Quindi si profilano situazioni sociali gravissime per l'Europa. Il reddito di tutti i paesi europei, di ceti medi, di ceti del lavoro dipendente in Europa sta precipitando. E cosa vuole? In una situazione di questo genere è quasi naturale che scatti come elemento formidabile di coesione interna il nemico.
Le volevo chiedere altre due ultime cose. La prima è che questi 800 miliardi di cui si parla per quello che riguarda Rearm Europe sono gli stessi che sostanzialmente aveva chiesto su un altro tavolo Draghi, quindi a me viene il sospetto che, come dire, abbiano preso la palla al balzo. Cioè,
ma Draghi non chiedeva 800 miliardi per il riarmo.
Esatto.
Chiedeva 800 miliardi di investimento nei settori strategici dove l'Europa è in ritardo ormai, subisce un gap ormai quasi irrecuperabile nei confronti degli Stati Uniti e Cina, e la decisione di usarli eventualmente per il riarmo, cioè per spese militari belliche, dal punto di vista economico potrebbe avere soltanto questo significato: riconvertire le industrie meccaniche che in Europa erano centrate sull'auto, sulle armi, come è capitato in Germania dopo gli anni 20, così come è capitato in America o in Gran Bretagna durante la Grande Guerra. Cioè, questo potrebbe essere il senso, riconvertire l'industria meccanica, soprattutto tedesca, in senso militare. Mi pare che questo si stia facendo anche in Italia, vedi le politiche della Leonardo in combinazione con industrie tedesche.
E anche le parole, se vogliamo, di Elkan in Parlamento. L'ultima domanda che le faccio a carattere, diciamo, più filosofico, no? C'è una sconfitta di fatto in questo momento, forse mai come ora, dell'idea pacifista irenica, no? Questa cosa?
C'è un pacifismo irenista che non ho mai condiviso, perché sono sempre stato per una difesa europea comune e quindi anche per una ragionevole spesa in armamenti quando si tratta di armamenti comuni e di esercito comune, se no sono soldi buttati via semplicemente. Quindi qui vi è un collasso dell'idea d'Europa come come fattori di pace, l'idea d'Europa come soggetto politico sul cui tavolo si avviano trattative diplomatiche, politiche per comporre i grandi conflitti tra le grandi potenze.
Bello, facevo riferimento agli intellettuali, molti dei quali sono scesi in piazza, che in realtà quell'ideale l'avevano perseguito, no? L'avevano anche in qualche modo manifestato ed interpretato culturalmente.
Io credo che la manifestazione di piazza sia vada nel senso che loro auspicavano nella loro gioventù, non so quando, fatto tal che quell'idea d'Europa di cui ho parlato sembra definitivamente collassata. Di cosa pensino gli intellettuali non me ne è mai fregato.
Il libro della vita, da un'idea di Raffaele Palumbo. 11ª edizione dedicata a Sergio Staino. La domenica mattina all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza di Scandicci, 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 30 marzo alle 11 Margherita Augero parla di Libera Nos Amalo di Luigi Meneghello. Durante l'incontro sarà garantito il servizio di interpretariato LIS.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. Code anche sul raccordo Lucca Viareggio a causa di lavori tra Massarosa e Lucca Ovest in direzione Lucca. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita a Santa Croce sull'Arno e Lastrassigna in direzione Mare. Code a tratti tra Lastrassigna e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. Sulla diramazione per Pisa invece da segnalare code in uscita a Cascina provenendo da Pisa. Città di Firenze, a causa di lavori di asfaltatura a partire da stasera fino a venerdì 28 marzo è prevista l'interruzione della circolazione in orario notturno 21/6 in viale Righi, viale Oietti, via Lungo l'Affrico e via Nullo. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
I've never been closer. I've tried to understand that certain feeling carved by another's hand. Oh, but it's too late to hesitate. We can't keep on living like this.
Per i vostri messaggi fateci sapere anche cosa ne pensate di quanto detto da Cacciari. Ricordo che l'intervista potete ritrovare sul nostro sito, sui nostri canali social, naturalmente la versione integrale. Allora, c'è un botta e risposta tra Fratelli d'Italia e Sinistra Progetto Comune a Palazzo Vecchio a proposito del progetto artistico Eldorato, nascita di una nazione, cioè un'installazione temporanea sulle porte della Basilica di Santissima Annunziata in occasione del Capodanno fiorentino a cura di Giovanni De Gara. La deriva immigrazionista della sinistra cittadina oggi, nel giorno del Capodanno fiorentino, ci regala la porta di una delle più importanti basiliche della città, la Santissima Annunziata, fasciata con coperte termiche, questo quanto affermano i consiglieri di Fratelli d'Italia, Draghi e Gandolfo. Sul piano politico anche artistico, mettere le coperte termiche su una chiesa è, dicono, oltre che irrispettoso, una schifezza anche estetica. La risposta di Dimitri Palagi, del progetto comune, Fratelli d'Italia confida di conquistare anche il Vaticano, le gerarchie ecclesiastiche, se la prende con chiunque provi a non odiare le persone in difficoltà. Ci sembra evidente, da come si pongono, che a loro piaccia il potere costruito sulla disumanità. E proprio questa mattina Giovanni De Gara era ospite ai nostri microfoni per presentare il progetto artistico, un progetto
artistico che migrante so stesso che Giovanni De Gara ha portato in giro per l'Italia, che approda per l'appunto nella Basilica della Santissima Annunziata. L'installazione fa parte del progetto Nascita di una Nazione, il Dorato, che è progetto che era partito peraltro nel 2018 dalla Basilica di San Miniato al Monte, che torna a Firenze dopo aver fatto tappa in moltissime chiese italiane, tra cui la parrocchia di Vico Faro a Pistoia, per dirne una. Ma sentiamo Giovanni De Gara.
Lo stesso nome del progetto, che non è El Dorado ma El Dorato, è l'imitazione appunto di questo mito della terra dell'oro, perché la terra dell'oro alla fine non c'è, o se c'è, c'è in maniera simbolica dentro di noi, ma diciamo l'Eldorato per molti che partono e attraversano il mare senza sapere dove arriveranno, ma pensando di arrivare in una terra dove troveranno benessere, pace, lavoro, invece si arrivano nella migliore delle ipotesi, perché spesso non arriva, l'unica cosa che dorata trovano è un pezzettino di plastica, una coperta termica, e quindi diciamo questa è proprio la distorsione completa della realtà. E quindi il senso era forte, il segno che la Chiesa all'epoca, che erano stati chiusi i porti, ma tuttora, perché non è che con questo governo sono cambiate le politiche, doveva schierarsi in maniera forte per dire no, bisogna accettare, bisogna accogliere. Quindi una Chiesa con le porte aperte, queste porte dorate sono porte aperte rispetto alle solite porte chiuse, è molto più bella, diciamo. E quindi questo oro rappresenta appunto questa apertura, questa accoglienza, e in qualche modo sono anche queste porte, le figlie delle porte d'oro di Gerusalemme. A Gerusalemme c'è la porta d'oro sulle mura orientali, quella dove è entrato Gesù, sembra Domenica delle Palme, e dove si trovavano gli ebrei a pregare perché pensavano che lì si manifestasse il divino. Ecco, ora io facendo queste porte, negli anni ho sperato sempre che si manifestasse il divino, nel senso che portasse un po' di luce in questa epoca buia.
La legge regionale della Toscana, che disciplina l'innovazione digitale nel territorio regionale e tutela i diritti di cittadinanza, è stata approvata nel dicembre 2024, è stata presentata oggi ed è anche un primo approccio alla disciplina dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, tema quanto mai attuale. Buonasera, grazie di essere con noi, all'assessore Stefano Ciuoffo, con delega alla digitalizzazione. Grazie di essere con noi. Allora, quali sono i cardini di questa legge, assessore?
Beh, l'intelligenza artificiale è uno dei contenuti. Abbiamo recepito le indicazioni della Comunità Europea, che ha introdotto una serie di linee guida sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Noi siamo convinti che questa possa facilitare e velocizzare i servizi della pubblica amministrazione. Ma la legge è una legge, vorrei dire, quadro rispetto ai temi dell'innovazione digitale, che troppo a lungo sono stati affrontati in maniera forse non organica da parte della pubblica amministrazione. Cioè si occupa e disciplina, individuando organismi preposti, della cybersicurezza, offrendo servizi in maniera strutturata agli enti locali, ai comuni. Non dimentichiamo la responsabilità delle singole amministrazioni. Noi abbiamo 273 comuni in Toscana, e immaginate quanti di questi possono avere al proprio interno responsabili dell'innovazione digitale, che abbiano strumenti per dare risposte, per evitare le esposizioni, le sovraesposizioni ai rischi e alle aggressioni alle quali sono sottoposte, oltre che le imprese, anche le pubbliche amministrazioni. Poi il tema dei dati. La gestione dei dati, le pubbliche amministrazioni sono fra le massime detentrici di dati. I dati sono gli elementi fondanti delle tecnologie evocate dall'intelligenza artificiale, ma questi dati devono essere di qualità e poi hanno bisogno di essere tutelati. Questi devono appunto avere un percorso di utilizzazione che sia disciplinato.
Volevo fare una domanda, perché quando poi si parla di intelligenza artificiale, in particolar modo, è ovvio, c'è la questione tecnica naturalmente, poi c'è anche, soprattutto in questa fase, no, una questione, se vogliamo, filosofica, etica, dell'approccio con la nuova tecnologia, che rischia davvero di incidere su delle facoltà che precedentemente credevamo solo appannaggio dell'umano, per intenderci così. Da questo punto di vista, qual è l'approccio, quali sono le significanze espresse dalla Regione Toscana a questo livello di analisi?
Beh, direi che questa istanza fa il tutt'uno con il tema dell'innovazione digitale a tutto tondo. Il nostro compito non è tanto quello di individuare esclusivamente delle sponde entro le quali la ricerca, l'innovazione non debba andare. Noi abbiamo un tema vero con l'innovazione digitale, non solo con l'intelligenza artificiale, che è quello della condivisione. È evidente a tutti che costituisce un elemento rivoluzionario di innovazione totale che può generare nuova economia, una nuova stagione alla pari della rivoluzione industriale. Beh, perché però questo sia il nostro compito è che possa essere condivisa. Se così non fosse, l'innovazione diventerebbe un privilegio di poche imprese o pochi soggetti. Ed è, se guardate gli scenari mondiali che si stanno determinando sulla formazione di nuove ricchezze, è evidente come l'innovazione digitale abbia determinato questa formazione di nuova densità di ricchezza in mano a pochi soggetti detentori di conoscenza. Noi siamo convinti che per parlare di progresso bisogna che l'innovazione arrivi a tutti e che sia disponibile per tutti e debba essere messa a disposizione di chi non ha l'opportunità, non ha gli strumenti anche economici che servono per quelli, ma soprattutto quelli della competenza. Ecco, questo è alla fine il senso vero della legge.
Assessore, grazie di essere stato con noi, buona serata e buon lavoro. Assessore Stefano Ciuoff, naturalmente torneremo anche su questo tema che se vogliamo è il tema di questa stagione per senza fare torto agli altri, è evidente che qui stiamo ad intaccare una fetta importante del nostro futuro come umanità, oltre che come esseri umani singoli. It's not okay to be okay è la terza edizione dell'evento nazionale patrocinato dalla Regione Toscana, incentrata sulle tematiche del bullismo, cyberbullismo e fragilità giovanili, in particolare nel contesto scolastico. L'iniziativa organizzata dall'associazione Contra Ius si terrà questo giovedì 27 marzo dalle 9 alle 17 nei locali del Teatro Imaggio Musicale Fiorentino, nell'Auditorium Subimmeta. Sentiamo Paolo Russo, presidente nazionale dell'associazione Contra Ius APS e organizzatore di Be Kind.
Siamo in una realtà, diciamo, che ci vede un po' distanti ormai dalle nostre nuove generazioni, perché non conosciamo il loro mondo, non conosciamo il mondo dei social come lo conoscono loro, hanno effettivamente un linguaggio tutto speciale e questo diventa un bel problema, perché quando hanno dei problemi poi di fatto non ci vedono come interlocutori credibili, in quanto di fatto noi non sappiamo nemmeno rispondere tecnicamente a dei problemi. Se io ho un problema di cyberbullismo probabilmente ne parlo più volentieri con i miei coetanei o con i ragazzi che comunque hanno lo stesso mio linguaggio e le mie conoscenze, piuttosto che con un adulto che magari mi vuol bene ma proprio distante anni luce, tant'è vero che si è creato un po' un drammatico gap generazionale. Ecco, eventi come quello di 27, Be Kind, vorrebbe in qualche modo proprio far comprendere a tutti noi adulti quanto i ragazzi siano un mondo prezioso e importante da tutelare e da proteggere. State coinvolte circa una sessantina di scuole da tutta Italia, saranno oltre 900 i partecipanti all'auditorium Subimmeta del Teatro del Maggio Musicale. Verranno proprio, come si diceva, sia da Firenze che dalla città metropolitana, ma anche tante rappresentanze da parte di altre città e regioni d'Italia. Ormai è un evento che è giunto alla terza edizione, quindi va avanti in qualche modo ormai da sé, ci chiamano scuole per partecipare che nemmeno conosciamo. Quello che è un valore come quello della gentilezza, che può sembrare antico, quasi un po' passato di moda, e al contrario prezioso e importante, saranno una trentina di ospiti sul palcoscenico, ci saranno doppiatori, ci saranno cantanti, ci saranno rapper, grande rappresentanza agli sportivi, ci saranno influencer dei social che comunque hanno storie da raccontare e quindi siamo anche noi in qualche modo un po' curiosi di vedere questo mix di quest'anno cosa porterà.
Allora, la storia di questa sera la potremmo intitolare in vario modo. Uno bello, ma insomma non me ne voglia il nostro ospite. Buonasera intanto al sindaco di San Buca Pistoiese, Marco Breschi, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti voi.
Perché la potremmo intitolare il sindaco Don Chisciotte, non lo so se... Non so se questa cosa può piacerle o meno, perché oggi
abbiamo,
questa sera abbiamo parlato molto di nuove tecnologie, intelligenza artificiale, eccetera. Poi però la realtà ci parla di posti bellissimi che fanno i conti con realtà concrete, tipo non avere più un medico. E lei ha scritto una lettera aperta su questo, no?
Sì, certo. Dall'ottobre del 2022 siamo senza medico di famiglia. E quindi è un invito a chi ha voglia di venire a conoscere posti molto belli, di venire a curare le nostre 1500 anime.
Sambuca Pistoiese, 1500 anime, come ci può descrivere, per chi non lo conoscesse, il suo paese, il suo comune?
È una cosa curiosa, perché siamo terra di Toscana al di là del crinale appenninico, e quindi le nostre acque vanno in Emilia. È una confusione, commissione fra la cultura e il modo di vivere toscano-emiliano. Noi abbiamo il vino toscano, il Chianti, ma anche il Lambrusco senza nessun problema. Pane non salato toscano e il pane emiliano. Quindi siamo una terra di confine in tutti i sensi, fatta di tre valli che non parlano fra loro, nel senso che non comunicano, verdissime, bellissime, e piene di persone ancora però un po' troppo sempre più anziane che hanno bisogno di un medico.
E a parte il medico, però lì i problemi sono quelli che riscontriamo anche in altri posti della cosiddetta Toscana minore, senza voler dare un senso negativo a questa accezione, o Toscana diffusa, come ama dire il nostro presidente della regione. Sì. Sono posti che necessitano, per la loro fragilità in senso lato, di un'attenzione particolare. Lei riscontra che questo ci sia o c'è ancora molto da lavorare?
C'è moltissimo da lavorare, in particolare è un punto proprio culturale, che le città dipendono senza accorgersene da queste aree marginali. Io non mi offendo se uno chiama area minore, marginale, isolata le nostre terre, sono la verità. Le nostre terre offrono acqua, l'acqua delle città viene dalle nostre terre, aria pulita, il ricambio di CO2, però noi non si riceve nulla dalle città che in qualche modo utilizzano, sfruttano questo bene. Ecco, un punto centrale è questo, capire che siamo una parte importante della vita della città e della vita della nostra società. Le recenti frane, disastri che abbiamo sono perché il nostro territorio è abbandonato, quindi questo è uno dei grandi problemi.
Concretamente cosa si potrebbe fare secondo lei per invertire la tendenza, puntellare le difficoltà che ci sono?
Tre cose essenzialissime, semplici. Uno, migliorare le comunicazioni, a partire da quella via web. Noi siamo senza fibra, io sono tutto proteso al di fuori della finestra, perché se no lei non mi sentirebbe, perché dalla casa non prende nessuna connessione. Quindi abbiamo bisogno di connessione, di strade, abbiamo bisogno di servizi essenziali. Si diminuisce la popolazione e tagliano i servizi, è un circuito negativo. E poi quella che io da tempo rivendico è una semplice cosa: creare un porto franco, un porto bianco della montagna. Noi qui si paga le tasse ma non abbiamo i servizi, e parlo da quello del medico a quello delle scuole. Quindi ci vuole riequilibrio. No, non è chiedere misericordia o miseria, ma o qualcosa del genere, è che siano a noi riconosciuti quei diritti costituzionali. Tutto lì, una semplicità assoluta.
Grazie per le sue parole, semplici ma chiare. Buona serata e buona fortuna, naturalmente.
Grazie a voi, stateci bene.
Certo, grazie di essere stato con noi. Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Prima voglio leggervi però che una notizia che viene da Lucca, perché i comuni della Piana di Lucca sono stati convocati domani al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'ipotesi di autostrada A11 gratuita nella tratta Lucca-Altopascio per i residenti della zona. All'incontro è stato invitato anche il gestore delle Autostrade per l'Italia, il tavolo locale della mobilità chiede appunto la gratuità del pedaggio per i tir e le auto dei residenti, così da liberare la viabilità comunale e provinciale dal traffico che è molto intenso per la la notevole presenza di attività industriali ed economiche di vario tipo. Domani sulla Toscana il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con possibilità di rovesci nel pomeriggio sulle zone occidentali e centrali. I venti sono tra deboli moderati di grecale sulle zone interne di maestrale lungo la costa, e mari poco mossi, localmente mossi al largo. Le temperature minime in locale calo, le massime invece in lieve aumento. Grazie a Giustina per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi Popolare Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline sera.